In principio era la femmina, un fantasy scritto e letto da Mario Papadia e accompagnamento musicale di Enzo Gimignani. Capitolo 10.
Il deserto. Ci guardò attorno Margherita. Osservò la solitudine del giardino, consunta e deprivata dei progetti che in essa erano cresciuti e poi sfioriti. Pensò che non sapeva affatto quale dovrebbe essere il passo successivo dell'impresa a cui si era offerta, ma non se ne rammaricava. Era la condizione che aveva appreso attraverso tutti i suoi passaggi identitari, da Elegia alla Misericordia Margherita. Vagolò dapprima lì attorno, con l'andatura superficiale di chi non ha alcun interesse per l'ambiente circostante. Si addentrò nel giardino fino a giungere alla costruzione dove fabbricatore aveva a suo tempo modellato la sua opera umana. C'era un silenzio desolato là dentro. I ripiani e le ampolle, inerti e abbandonati, senza ordine alcuno, rendevano ancora più assoluta quell'assenza d'ogni segno sonoro e suggerivano lo smarrimento di chi ha cercato di rimettere mano al proprio lavoro per esplorarne i difetti e infine ha abbandonato per scoramento ogni altro tentativo di quel passato senza ritorno. Margherita si voltò all'indietro per avviarsi verso la regione degli umani. I primi passi sarebbero stati questi: esplorarli da vicino, osservarne i gesti, ascoltarne le parole, percepirne gli umori. Da quell'indagine avrebbe tratto le indicazioni di come dovrebbero cambiare gli umani e in qual modo. Immediatamente, intanto, doveva risolvere tre passaggi: quale aspetto tangibile e visibile assumere, dove procurarsi dei vestiti, quale strategia di approccio perseguire. Si diresse verso il lato del giardino che dava sul fiume e lo raggiunse proprio laddove, a suo tempo, lo aveva attraversato Lilith. Ma man mano che si inoltrava, al punto in cui l'acqua le giungeva ai fianchi, si avvide che essa, pur frangendosi per l'ostacolo del corpo, tuttavia si suddivideva in una miriade di ondule che continuavano a scorrere attraverso il torace come se esso fosse costituito di una materia virtuale. In quale dimensione si collocava la sua corporeità? In quale spazio di confine fra la macro e la microfisica infinitesimale si spezzava ma non tratteneva l'acqua? Questa indefinizione sarebbe stata una complicazione nel rapporto con gli umani che dagli occhi e dalle mani traevano tutta la loro realtà sensibile. Giunta all'altra riva, distinto Margherita piegò verso sinistra, dove la riva sembrava volersi richiudere e degradare verso un ripiano dalla vegetazione bassa e cespugliosa. Il suo intento era di mantenersi all'inizio lontana dalle campagne e dai giardini dove gli umani l'avrebbero potuta incontrare anzitempo. E difatti, appena giuntavi, il terreno scendeva ulteriormente e si incassava fra le pareti di una fessura rocciosa come una ferita dentro il cuore di una terra ispida e brulla. Vi si inoltrò e mano a mano che procedeva il sentiero arido si infossava sempre più nelle rocce di una montagna che incombeva ai fianchi, esibendo una tinta ora gialla ora rubesta. Il cammino ristretto talora era incassato fino a restringersi quasi addosso alla sua persona e a toglierle il respiro, e talora si aprivano improvvisi e brulli cortili quasi a concedere un sollievo al senso di oppressione. ma non rubava mai il cielo che continuava ad apparire lassù con il suo rassicurante azzurro a presentire che non era inghiottito dalla terra. Quando la montagna divaricò le pareti, si aprì su una landa che, per quanto deserta, le offriva un senso di liberazione con il suo orizzonte giallo e il cielo limpido irrorato dalla carezza rossastra del sole al tramonto. Cactus spinosi si ergevano come severi guardiani, anche se ingentiliti a malapena da radi fiori rosacei, prominenti come indici ad indicare il deserto. Da dietro un ispido cespuglio sbucò un piccolo plotone di suricati fulvi. Si eressero tutti insieme, chissà se per squadrare per bene quella intromissione o per un semplice saluto di benvenuto, squittirono all'unisono ed un balzo filarono via tra la sabbia. Margherita si animò per quell'accoglienza, un po' troppo rapida, ma sufficiente a farle pensare che fosse benaugurante. Si inoltrò nella landa per un po', senza una meta precisa. Infine adocchiò più in là, abbastanza lontano, una duna rossastra appoggiata ad uno sperone di roccia e decise di raggiungerne la cima per osservare all'intorno il paesaggio. E da farsi. Il sole inclinante verso il tramonto esaltava quel colore intenso fino al punto da renderlo scarlatto. Salì senza fatica perché il suo corpo non era così inerte da affondare nella sabbia. Giunse alla cima della gobba, volse lo sguardo attorno. La landa era vasta, deserta, a grandi chiazze giallo-rossastre, popolata dalla sua rada e parca vegetazione di un verde opaco, confinata verso oriente da nude ed alte pareti di rocce anch'esse rossastre, la parte da cui lei era venuta, e verso occidente da dune che rubavano l'orizzonte. Era quindi quella valle già a livello della terra degli umani e verso occidente la direzione per raggiungerli. Si distese sulla schiena, sentì che era quello il momento di compiere il passaggio, di diventare carne, proprio in quel luogo separato e sanguigno e nel momento in cui il sole tramontante mulciva le vibrazioni impetuose del giorno in un adagio più delicato e lento. Chiuse gli occhi e si abbandonò a pensieri di meditazione. E si incarnò. Gustò ancora una volta, Margherita, l'armonica ressa dei suoi quanti, la sua immateriale, infinitesima ed ubiqua energia che faceva di lei un intelletto che si immedesima con la misurazione e i ritmi. La natura del suo mirabile intreccio sarebbe sfuggito dall'occhio umano quando sarebbe giunta fra loro. Il tattile mondo di carne dove voleva andare è movimento inerziale, gravitazione lenta che non potrebbe mai afferrare la rapidità fulminea delle interazioni caotiche all'origine dell'essere. All'occhio umano osservatore, creatore di apparenze ma non di essenze, compete solo la stasi e il collasso dell'onda, poiché frenato in ogni movimento come sasso nel profondo del fiume, lontano dal caos vivace. Era questa la destinazione del suo farsi carne, dove si colloca la cesura inerziale in una dimensione in cui la danza quantistica scompare allo sguardo e opaca svanisce. Seguendo questi pensieri, Margherita si chiese se un'onda possa coagularsi, abbandonare la propria funzione di forma per divenire sostanza e svelarsi alla vista umana per pietà o per gioco. Lasciò che lento fluisse ogni enigma, senza incalzarlo con l'ansia di risposte immediate, ma si abbandonasse ad ogni possibile consonanza e misura. Tacque il vibrare nello spazio interiore, si sospese un respiro dal suo vago cadere finché un'onda, per prima, partendo dal cuore, si staccò dall'attigua cercando il suo canto. Si incatenò in corpuscoli di tattili note, in filamenti di senso, in tessuti allocati sulle tracce dei nuovi legami connessi, in una trama vitale e neuronali segnali. Ed infine sentì che la notte pungeva e che ruvida sabbia le tangeva la pelle, le piacque fra le dita rovistarne i granelli e odorarne la rugosa sfuggente carezza. Chiusi gli occhi all'abbraccio di una tacita luna affacciata all'immenso balcone del cielo, sopraffatta dal viaggio inerziale alla carne, cadde dall'umano bisogno di sonno rapita. Rivelazioni. Fece a ritroso il cammino dal deserto fino al fiume e lo attraversò felice di vederne le onde infrangersi contro il suo corpo. Si immerse del tutto fin sopra il capo, trattenne il respiro più a lungo possibile e si lasciò lavare tutta perché ogni possibile incongruenza della sua incarnazione fosse definitivamente fugata dall'acqua trasparente. Quando si sollevò in piedi, madida e rinfrescata, e dopo aver scosso con un piacere ignoto l'acqua dai capelli, gustò nudo il vigore d'un giovane corpo, vivido per lo slancio vitale appena nato dalla materia. Guardò dall'altra parte del fiume. Una strada bianca, deserta, si inoltrava verso una campagna di varia vegetazione, resa florida dalla stagione calda. Uscì guardinga, consapevole che entrare nel mondo degli umani comportava dover obbedire a moltissime leggi della materia, la prima delle quali era provvedersi di un vestito. Cercò con lo sguardo un luogo dove si verificassero delle convergenze significative di forme naturali. Aveva ben in mente quale fosse la posizione da avere perché si rivelasse al suo intelletto una coincidenza di forze. Doveva essere un luogo che la riponesse nella stessa situazione in cui aveva alloggiato sul pianeta Io, quando aveva scoperto e misurato ordine e rivelazioni esistenti colà, per quanto avesse ora bisogno di forze di natura diversa, più tangibili e visibili, e con queste tessere il proprio abito. Ma il lato del fiume dove si stendeva la campagna, per quanto allietasse gli occhi con le sue sfumature di verde, era una piana piatta, una orizzontalità a malapena trapuntata da alcuni alberi frondosi e senza frutti. Riattraversò il fiume, ma divergendo adesso dalla direzione verso il deserto. Piegò invece verso una collina dalla dolce pendenza. Ne risalì il fianco fino a giungere ad un lembo di prato, delimitato da filari di basse piante di vigna con grappoli ancora acerbi, proprio dove a suo tempo si era rifugiata Lilith. Si fermò a gustare la piacevole accoglienza offerta dal luogo, aperta da un lato ad una finestra di orizzonte affacciata verso il fiume e da un altro appoggiato al fianco della collina che continuava a salire verso l'alto. Notò subito l'anfratto da cui era stata attratta anche Lilith. Vi entrò. Dallo stretto ingresso si apriva con la profondità di un'abside una grande stanza semicircolare, dalla volta abbastanza ampia da offrire una comoda ospitalità ad una persona eretta. Le pareti, illuminate dalla luce esterna che vi penetrava a suo agio, erano animate da graziose venature naturali di color carminio, giallo, turchino, ritorte tra loro in un gioco di forme astratte e volubili. Ai lati, qua e là, piccole rimostranze basse erano occupate da diversi oggetti che svelavano una presenza umana precedente. fu attratta dal ripiano collocato proprio di fronte all'entrata, dove luccicava il riflesso di un raggio della luce esterna. Si avvicinò incuriosita da quel fenomeno. L'oggetto che vi trovò era un cristallo riducente, concavo, grande come il palmo di una mano, radicato su una pietra nera dalle pareti lisce e splendenti. Lo prese in mano per osservarlo ed invece le restituì la sua immagine, per quanto sfumata e sfuggente. Nonostante la sorpresa, fu incuriosita da se stessa, dalla labilità di quell'apparenza che poteva mostrarsi e sparire a piacere, bastava che lei spostasse l'oggetto. La paragonava alla costanza della sensazione interna del proprio viso mentre esplorava la rispondenza dei movimenti indotti agli occhi e alle guance con l'immagine che ne veniva. Constatò che altro ci percepiamo e altro appariamo, e che dunque pluralità, inganno e fuggevolezza è una condizione in cui precipita l'energia quando si incarna. Passò rapida un'ombra sullo specchio e nello stesso tempo un frullio alle sue spalle. Si voltò verso l'ingresso dell'anfratto, sfrecciò veloce un altro uccello a volo radente. Quante sorprese riserva questo mondo di materia, considerò tra sé Margherita, felice di essere entrata in un mondo così vario. Ed infatti era entrata nell'universo delle immagini più precarie dei corpi di cui sono specime, ma nello stesso tempo più ubique di essi. Curiosò ancora attorno, istigata da una discreta eccitazione. Su un altro ripiano notò ripiegati con ordine un paio di vesti. Le prese, le dispiegò davanti a sé con le braccia allungate, ne rimirò la fattura a foggia di tunica e il consistente tessuto di lana di pecora, piuttosto ingrigito dall'usura. Lo indossò. Lo sentì ruvido ma opportuno. Le fattezze del suo corpo erano scomparse sotto la lunga tunica. Ciò le suggerì ancora altre considerazioni. La sua essenza di anima quantistica era scomparsa nella materia del corpo, ma si sarebbe manifestata attraverso le esortazioni che intendeva esporre agli umani. Così il suo corpo, poiché ne era l'incarnazione, avrebbe manifestato attraverso precise azioni l'intento che l'aveva portata sulla terra. «Tutto è segno di qualcos'altro», si disse, «e forse anche la madre è segno di qualcos'altro», aggiunse poi inevitabilmente trascinata dalla concatenazione dei pensieri. Però quali azioni avrebbe compiuto non sapeva ancora con precisione, ma di ciò non si preoccupava, certa com'era in se stessa che le diverse tappe si sarebbero svelate da sole. O meglio ancora, le avrebbe svelate lei, ponendo il passo precedente, poiché aveva già scoperto, lei, vissuta nel quasi immobile presente di io, che sulla terra il futuro è un frutto del presente. Era immersa in queste considerazioni quando sentì alle spalle strascicarsi dei passi. Si voltò e sulla soglia le apparve una donna dall'aspetto centenario, ricurva nelle spalle, i capelli bianchi sciolti e disordinati, che stringeva al petto un cesto di frutti e l'osservava in silenzio con una interrogazione nel volto rugoso. Margherita la riconobbe da come fabbricatore gliene aveva parlato nel suo lungo racconto prima di tornare alla madre. «Tu sei Lilith, immagino. La figlia della prima coppia umana, so che custodisci molte memorie degli inizi». Lilith le offrì dell'acqua, le porse un frutto dal colore blu, la invitò a sedere sulla sua pietra davanti all'anfratto, si sedette anche lei con un sospiro di fatica, si assestò comoda le vesti sulla gonna e le disse: «Ho un figlio, Enuma Elish, valoroso condottiero e sacerdote sommo, è un capo di popoli. Se n'è andato da tanto tempo e da altrettanto tempo abito qui da sola. Ogni tanto passa qualcuno e mi riferisce delle sue imprese. Sai nulla di lui? Margherita, incuriosita dall'armonico movimento con cui le mani di Lilith, per quanto ossute e anchilosate dall'età, aveva sistemato le vesti sulle gambe, tentò di imitare quel gesto, persuasa sempre più che nella mente astratta degli umani vi fossero delle autonome procedure di controllo delle esigenze della materia. «Perché, essendo egli così potente, ti ha lasciata qui da sola?» Lilith tacque per un po', le mani ossute appoggiate sulle ginocchia e la testa piegata sul petto. Si passò una mano sul mento aguzzo. «E chi mai avrebbe potuto raccontare al proprio figlio di averlo concepito dall'assassinio del proprio fratello appena avvenuto l'omicidio? È ancora presente il cadavere là accanto? Dimmi, si narrano queste cose? Come trovare le parole per spiegare che la sua di pulsione è la mia, la sua d'angoscia e di collera e la mia di terrore e di disperazione potessero confluire nella reciproca consolazione della penetrazione e nell'acquetamento dell'orgasmo? Tacque ancora un altro po'. Perché mai racconto a te questo fatto che non ti conosco? Chi sei che estrai dalla mia bocca la verità? Io sono venuta a portare la verità, disse subito Margherita, ancora una volta con lo stesso impeto per cui le avviene di determinare eventi ed identità di se stessa senza averli prima pensati e tantomeno preparati con un fine avveduto. La verità ti renderà libera, aggiunse anche, e le parve una splendida affermazione da diffondere fra gli umani. Più tardi avrebbe cercato di definire meglio in cosa doveva consistere questa libertà. Eppure, avergli detto che era stato concepito nella mia verginità non era una menzogna del tutto, perché la consapevolezza di lui l'ebbi un giorno in cui mi sentii abitata da colui che deve averci fatti con le sue mani, noi umani, e del quale mio fratello Havel aveva rivelato l'esistenza. E quindi fu come se lui lo avesse generato in me. E senza quella mia interpretazione della sua nascita, avrebbe mai potuto mio figlio esaltarsi fino al punto da divenire ciò che è divenuto e vedere ciò che ha visto? Per gli umani, quindi, rifletteva nel frattempo Margherita, più che la verità di un fatto in sé, è determinante ciò che scaturisce dal racconto che se ne fa. La verità quindi non sta nella rispondenza con l'avvenuto, ma nella sua interpretazione. Perciò, concluse Lilith, non potevo andare con lui, perché egli doveva apparire come un'opera unica del supremo fattore. D'altronde, non solo mi disgustava la prospettiva che la sua gente mi incalzasse ponendomi domande sulla mia maternità vergine, ma non avevo alcuna intenzione di abbandonare questo mio anfratto né di interferire con la mia presenza nella sua missione. A Margherita piacque assai quella storia. Ancora ci stava meditando su quando Lilith le ricordò che però lei non le aveva ancora rivelato chi fosse. «Io sono la secondogenita dell'incubatrice. Mio fratello è il vostro fabbricatore», rispose Margherita, «e sono venuto per riscattarvi dalla violenza e del sangue». E senza alcuna titubanza le raccontò tutto quello che sapeva sulla madre e sulle vicende di fabbricatore e anche quello che lei aveva sperimentato nel mondo di Io. Anche a Lilith piacque assai quest'altra storia e considerò che fosse bellissima così come quella pellegrina se l'era inventata. Era proprio una di quelle storie che devono essere raccontate. Ma ciò nonostante, disse, posso finalmente morire contenta ora che ho conosciuto la verità. E difatti, nella notte si addormentò per sempre sul giaciglio dell'anfratto. Al mattino Margherita si levò, la lasciò credendola dormiente, bevve dell'acqua e partì, rifocillata, vestita e fiduciosa nella sua avventura sulla terra.